Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Grazie a Salsa, grazie anche a Hans che mi pare.
Naturalmente.
Collabora alla realizzazione di questo incontro. Qualche slide magari la possiamo anche mettere. Allora, io potrei anche intrattenervi per un'oretta su questo argomento, però non lo farò. Però io ho dato un titolo, ho provato a dare un titolo ad una ipotetica lezione che mi sono inventato. Ovviamente cercherò di utilizzare alcune delle cose che sono dentro questa presentazione, anche riferendomi agli interventi che mi hanno preceduto. Intanto gli ho dato un titolo, che è l'identità come progetto. Ovviamente io parto, cioè pur condividendo alcune delle considerazioni che ha fatto adesso Alessandro Mongini sulla complessità del concetto di identità, sul fatto che occorra stare attenti, quindi è utile parlarne, quindi incontri come questi ce ne dovrebbero essere molti, molti di più, perché abbiamo bisogno di chiarirci le idee. Io vi ho preparato una scaletta, partendo da alcune domande. Tenete presente che io ho una formazione economico-aziendale e quindi è chiaro che la mia impostazione risente di questa formazione culturale. Allora, la prima domanda è: l'identità è un concetto utile? Ci serve? Oppure non ci serve? Partiamo da questo, al di là di tutti i pipponi che ci possiamo fare. No, valutiamo se ci torna utile e per cosa ci può tornare utile. E ancora, cosa significa avere un'identità? Da cosa deriva questa identità? Si può misurare questa identità? Ed è qui la complessità e tutte le problematiche a cui accennava Alessandro Mongini nascono dal fatto che sul piano scientifico noi diremo che l'identità è, come dire, un concetto cosiddetto di secondo livello, nel senso che tu l'identità non la vedi, la puoi apprezzare sulla base di altri indicatori che puoi decidere siano funzionali ad un'idea di identità. E infine, come possiamo gestire questo concetto? Allora, queste sono le domande a cui secondo me, con, come dire, in maniera scevra da pregiudizi o da ideologie, io penso si debba affrontare questo argomento. Allora, partiamo dalla prima domanda: è utile o non è utile il concetto di identità? La prendo molto alla lontana. Voi che cosa vedete in questa slide?
Niente.
Niente. No? È come se foste dentro un banco di nebbia. È vero o no? No? E quando siete dentro un banco di nebbia, che sensazione avvertite? Avvertite una sensazione di disagio. Non avete punti di riferimento. Non sapete neanche se muovervi e come muovervi. Se già vi mostro quest'altra immagine, il discorso inizia a cambiare. Cominciate ad avere qualche riferimento. Allora, cosa serve tutto ciò? Serve per dire che noi abbiamo bisogno di confini, di qualcosa che delimiti in qualche modo lo spazio, che può essere fisico e concettuale, nel quale noi ci muoviamo. E allora il confine è indispensabile per favorire un processo che chiamiamo di identificazione, perché il problema dell'identità non è fine a se stesso, è utile nei limiti in cui ci permette di riconoscere qualche cosa. Se io non ho un'identità, non posso riconoscere quel che mi trovo di fronte. Io posso riconoscere ognuno di voi, perché ognuno di voi ha un confine che lo delimita, sul piano fisico ma non solo. Ognuno di noi è caratterizzato da un nome e un cognome, e anche quello è un elemento che ci identifica. e senza il quale cosa dovrei dire? Quell'uomo con pochi capelli bianchi e via discorrendo, faremo una fatica immensa per capire qual è il contesto relazionale nel quale noi ci troviamo. Allora, senza confini non c'è identità, senza confini non c'è sistema. Quindi alla prima domanda, ci è utile o non ci è utile il concetto di identità? Secondo me ci è utile, perché altrimenti non riusciamo ad orientarci. Saremo in balia di tutto ciò che ci accade intorno. Ovviamente, il confine, che cos'è? Noi abbiamo un'idea di confine molto fisica, no? Utilizziamo il confine come un elemento di demarcazione, ma in realtà anche l'immagine che c'è qui, quella dei due mari che si incontrano ma non si mescolano, che cosa mette in evidenza? C'è un confine tra questi due mari? Sì, c'è una demarcazione, sì, la vedete anche fisicamente, ma attraverso quella linea che demarca, in realtà i due mari si uniscono anche tra di loro, entrano in relazione attraverso il confine. Quindi il confine, che è un concetto sul quale che io ho imparato da persone ben più titolate di me, uno che ha scritto un pregevolissimo lavoro su questo, è l'epistemologo Silvano Tagliagambe, che credo tutti quanti voi conosciate perlomeno di nome. Allora, il concetto di confine è in realtà l'esercizio di un'azione. Io esercito il confine, quindi non è un dato di fatto, non è qualcosa che esiste di per sé, è qualcosa che io attivo a seconda dei comportamenti che assumo, a seconda delle decisioni che prendo. Ecco perché il confine ha una triplice, come dire, dimensione. Svolge la funzione di demarcazione, svolge la funzione di congiunzione, ma svolge anche una funzione di selezione, di filtro, perché attraverso quel confine io che cosa faccio? Accetto o non accetto determinate cose, ti permetto o non ti permetto di dire determinate cose. Non la voglio fare troppo lunga, però a questo punto non posso che introdurre un altro concetto che un po' nelle cose che sono emerse anche sia da Francesco sia da Alessandro, e che per, nella mia materia questo è fondamentale, no? È proprio un argomento del mio programma di marketing. Voi vedete qui due concetti, identity e image, sono speculari, identità e immagine non sono la stessa cosa. Se non comprendiamo questa distinzione, allora è chiaro che rimaniamo nella confusione e allora ci impauriamo, come fa il mio amico Alessandro. Io dico che non dobbiamo aver paura, io dico che qual è la responsabilità che abbiamo noi? Io che responsabilità ho su di me? Ho la responsabilità di ciò che sono e di come appaio, cioè la mia identità, la decido io. Io devo decidere chi sono, cosa voglio essere e come voglio apparire. Poi ci sono gli altri che entrano in relazione con me, che hanno un'immagine di me, si fanno un'immagine di me, hanno delle percezioni rispetto a ciò che io sono, come mi comporto, cosa faccio e così via discorrendo. Ora, i problemi quando emergono? Emergono quando non c'è coerenza tra identità e immagine. Dal punto di vista aziendale, poi interverrà Andrea Picciau che queste cose le declinerà sul piano operativo, io suppongo, questo è un problema. Io impresa, fatemi parlare di impresa, ho interesse a veicolare, a comunicare l'identità che voglio io, ma non è detto che ci riesca sempre. Ci siamo? Poi è vero che nel caso della Sardegna i processi di colonizzazione hanno fatto sì che molti di noi, non avendo le idee chiare sul concetto di identità, hanno interiorizzato l'immagine degli altri e l'abbiamo fatta diventare la nostra identità. Questo è il cortocircuito dal quale bisogna uscire. E allora, ecco perché, è vero un'altra cosa, e mi ricollego un po' a ciò che diceva anche Francesco, no? L'identità alla fine che cos'è? È il prodotto storico, è il prodotto, cioè ciò che noi siamo oggi è la risultante di ciò che è successo nel corso dei secoli. Il problema qual è? Come bene dice Francesco tante volte, che noi non sappiamo quello che ci è successo prima, la nostra storia non ci è stata raccontata e quindi abbiamo interiorizzato un'idea di identità che è l'immagine degli altri. E quindi quando ci dicevano che parlare sardo era da persone greche e me lo diceva anche mia mamma, noi abbiamo interiorizzato questo. Ma se andiamo a studiare la nostra storia, allora possiamo modificare questa percezione che abbiamo di noi stessi, possiamo riprendere in mano il destino di ciò che noi vogliamo essere. Ecco perché io ho parlato di identità come progetto e non come un dato statico. E sotto questo profilo, è vero, l'identità è un concetto contestuale, multidimensionale e dinamico, cioè non è un concetto statico. È evidente che io non ho un'idea di identità, di sardità legata al pastoralismo o al ruralismo, e ve lo dimostrerò con tutta una serie di immagini che proietterò. Alla fine, contestuale, che cosa vuol dire? Vuol dire che non esiste un concetto etnico di identità o un concetto di sardità, no? Adesso non vi metto il video, ma questo è, come vedete, una persona nera che canta Manedumeo. E allora è sardo chi si sente sardo, perché ci sono tanti che sono nati qua e che non si sentono sardi e che addirittura fanno di tutto per allontanare alcuni attributi, alcune caratteristiche che in qualche modo lo dovrebbero caratterizzare, che invece le rifiutano, le rinnegano, si vergognano, frutto un po' di quel processo di cui parlava Francesco. Sardi si diventa, e abbiamo tanti esempi, vado veloce, sono persone che conoscete tutti quanti voi, no? Addirittura questa non la conosce quasi nessuno, ma anche questa alle Olimpiadi è andata, è russa e ha mostrato la bandiera della Sardegna, no? E allora cosa significa multidimensionale? È chiaro che nessuno di noi, vivendo in un contesto aperto dove ci sono le contaminazioni, ha un'identità rigida, ancorata a Subonotto, a quello che volete voi. Io sono cagliaritano, sono sardo, sono mediterraneo, sono europeo, sono cittadino del mondo e sento tutti questi livelli come appartenenti a me, perché è quello che noi viviamo quotidianamente nella nostra esperienza umana e non c'è contrapposizione. Io non è che siccome sono cagliaritano sono contro i sassaresi o contro gli altri sardi, no, e non posso essere neanche contro altri, lontano da me migliaia e migliaia di chilometri. È dinamica, evolve, è chiaro, le contaminazioni, bene o male, anche qui stasera, dopo che ognuno di noi tornerà a casa propria, sarà diverso da quanto era prima che entrasse qui dentro. Perché tutti gli stimoli, le sollecitazioni che in qualche modo stiamo condividendo, mettendo insieme, stimolano la riflessione. Ognuno si fa delle proprie idee, andrà ad approfondire ciò che vorrà approfondire. E quindi torniamo al concetto di identità come progetto consapevole. Si può misurare? Sì che si può misurare. Come? Ecco, lo si può misurare utilizzando tutta una serie di attributi, di connotati. E quindi l'identità non è una condizione etnica, si esprime con il senso di appartenenza ad una comunità di destino. Allora, questo noi dobbiamo chiederci: siamo parte di una comunità di destino? Sì, che in parte è circoscritta all'ambito sardo, in altra parte invece appartiene a quegli altri livelli a cui mi riferivo in precedenza. E allora quali sono i simboli che possono rappresentare la sardità? Sarimba, Susardu, è un elemento che ci contraddistingue in maniera unica, ci distingue da tutto il resto del mondo. E non è vero quello che dicono tanti, che la sardità per esempio non mi serve per lavorare nel mondo, che se voglio fare turismo la sardità non mi serve, ma non è vero neanche questo, perché io posso dimostrarvi anche con qualche fatto di ricerca che, a parte che l'esperienza di ciascuno di voi quando va fuori, magari va in certi posti, chiede come si dice questo nella tua lingua, avete la curiosità di dire ma ve lo scrive con i caratteri della tua lingua il mio nome, o così, ma come si dice pane nella tua lingua, è normale, è una curiosità che abbiamo, perché il viaggiatore è colui che prima di tutto è curioso di conoscere altri luoghi, altre culture, altre storie, ci appassioniamo a tutto ciò, perché gli altri non dovrebbero appassionarsi alla nostra storia, a ciò che noi siamo e a ciò che abbiamo ereditato? Siamo noi che non dobbiamo vergognarci di tutto questo, dobbiamo imparare a studiare tutto ciò, perché non lo sappiamo neanche raccontare, siamo andiamo in difficoltà se ci fanno domande legate alla nostra storia. E quindi la lingua, l'enogastronomia, l'archeologia, la storia dell'arte, l'ambiente naturale, le nostre città, perché per me la sacrità sono anche le città, non è soltanto il ruralismo. E abbiamo tanti paesi, villaggi, borgate che in qualche modo possono tornare utili. La carta dei luoghi, anche quella nessuno la conosce, eppure anche quella noi possiamo utilizzare come espressione di ciò che noi siamo. Giovanni Mariangeli, Gian Tuveri, Grazia Deledda, Aru, Porcella, no? Sportivi, la squadra dell'Amsicola, sono la Dinamo Sassa, l'Italia di calcio, sono o non sono declinazioni, attributi che in qualche modo noi possiamo collocare in un contesto che chiamiamo Sardegna? Secondo me sì, è normale. Ma anche video online, ma anche Tiscali, ma anche la Remosa, di cui magari non sapete niente, ma che sta lavorando su progetti avanzatissimi legati all'uso dell'idrogeno, un'impresa metalmeccanica. E voi, se conosceste il direttore di stabilimento, è orgogliosissimo della sua sardità ed è riuscito a non far fallire quell'impresa facendo un accordo con degli inglesi, e oggi è una delle imprese primarie a livello mondiale che si sta riconvertendo. Anche questa è un'espressione di cui da sardo io vado orgoglioso. Le università, fino a prova contraria, ma anche i nostri artisti e così via discorrendo, il CRS4. E questi simboli ci rappresentano. Fino a lì io mi sento rappresentato. Da qui in poi io non mi sento rappresentato, anche se sono presente, perché i poligoni militari ci sono, le servitù militari ci sono, quindi sono parte di ciò che la Sardegna oggi è. Ma fa parte del mio progetto consapevole. I fanghi rossi di Portoscuso, no, io non mi sento rappresentato. I fenomeni di land grabbing, con cui stanno portando via terreni per farci impianti fotovoltaici, installare impianti, parchi eolici nelle creste delle montagne. Questo purtroppo rischia di avverarsi, quindi rischia che la nostra identità in qualche modo non sia coerente e compatibile con un'idea che noi vogliamo avere, per non parlare del... Ma anche questi ci rappresentano, io non mi sento rappresentato da questi signori, eppure hanno fatto parte della storia della nostra Sardegna. Ma vado oltre, e questi ti rappresentano, a me no, mi spiego. Quindi, alla fin fine, no? Di Lorenz, quando arrivò al porto di Cagliari, scoprì che la Sardegna non aveva nulla con l'Italia. Noi diciamo Sardegna non è Italia, perché l'abbiamo fatto diventare un manifesto politico. In realtà è una constatazione legata all'osservazione di tutta una serie di caratteristiche, attributi presenti in questo contesto quando lui è venuto. Questo avveniva all'inizio del secolo scorso, continua ad avvenire ancora oggi per molti aspetti. Allora noi, rispetto a questi progetti, dovremmo cominciare a pensare in maniera diversa da come abbiamo pensato in passato e costruire noi l'identità che vogliamo, quella che ci sembra coerente con valori legati a vivere in un mondo di pace, a vivere in un mondo di diffusione della conoscenza in cui possiamo parlare sardo, italiano, inglese, russo, come fa il mio amico Alessandro. Non per questo il fatto che si parlino 5-6 lingue lo fa diventare meno sardo, anzi, forse siamo più ricchi di quanto non lo fossimo, ma senza rinunciare ad una virgola di ciò che pensiamo possa essere il nostro progetto. Vi ringrazio.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.